il discorso di Ottima sta in qualche modo cavando dall'interlocutore Socrate, così come Socrate peraltro ce lo narra, ha trovato nel punto in cui ci siamo arrestati nel ripercorrerlo quello che di fatto è in un certo senso il suo centro, anche se è un centro che andrà per così dire approfondito in realtà alla fine facendone esplodere un altro. Questo centro, la ricordate, è rappresentato dalla ricerca dell'immortalità attraverso il parto nel bello, no? Questa formula che di Ottima inizia a svolgere, a spiegare a Socrate, e che in realtà incorpora, come abbiamo detto più volte, molti degli elementi messi in circolazione nel dialogo dagli interventi precedenti. Tutto sommato, certo, l'insistenza con cui Agatone faceva riferimento al fatto che amore fugge ogni bruttezza e cerca ciò che è bello, la stessa insistenza sulla natura giovanile, intrinsecamente giovanile, di amore, indubbiamente viene adesso recuperata e rimessa in campo nella forma della potente messa in evidenza di come amore sia spinta verso non l'acquisizione di qualcosa, ma verso la produzione di qualcosa. E la sua tensione alla bellezza non può, in questa prospettiva, essere saziata dal possesso della cosa bella, ma dalla realizzazione della bellezza, in questo senso appunto da un parto nel bello. Ora, in questa immagine è insistente il riferimento alla generazione umana, anche come campo metaforico, perché in un certo senso la gravidanza del bello e prima ancora la tensione in qualche modo determinata dall'urgere di una potenza generativa viene valorizzata da Socrate al di là del livello a cui per il momento ci si era attestati, che è quello appunto della generazione umana. Il partorire nel bello e in qualche modo l'essere gravidi del bello è qualcosa che, come vedremo, riguarda massimamente la dimensione che per comodità definiamo spirituale, o per restare al testo platonico, relativa all'anima. Quindi amore senz'altro, l'aveva detto Erissimaco, l'avevano detto in qualche modo tutti, porta alla generazione. Gli uomini, come tutti gli esseri, ovviamente si riproducono attraverso l'esito della relazione sessuale, che è in qualche modo appunto sospinta da Eros, e come abbiamo visto l'elemento della naturalità e conseguentemente della ciclicità naturale, nascita, crescita, riproduzione, morte, è stato intravisto, traguardato da Socrate e da Diotima ovviamente attraverso l'immagine della continua trasformazione e modificazione dello stesso singolo corpo. Il piano, per così dire, su cui si situa l'effetto, potremmo dire riprendendo Pausania, di Venere Pandemia, è essenzialmente quello di una continua corruzione e rinascita, è quello in qualche modo, potremmo quasi dire sposando poi la direzione di Platone, raso terra, in cui sostanzialmente la stessa pulsione alla sopravvivenza prende l'aspetto di un mantenersi nella condizione di mortali. Ora, la spinta a generare nel bello, nel senso della generazione che garantisce la riproduzione umana, è senz'altro un effetto di Eros, e i comportamenti che la consentono sono un'interpretazione della spinta di Eros. Ma esiste una dimensione ulteriore che si schiude nel momento in cui la spinta erotica, la spinta a partorire nel bello riguardi l'anima. E come sappiamo, l'anima è ciò che nel momento in cui venga riconosciuta in ciò che le è proprio, trasforma la ricerca della sopravvivenza in consapevolezza della immortalità. E quindi, per così dire, accediamo a un altro aspetto anche della spazialità e della temporalità messe in gioco in questo dialogo, perché mentre la riproduzione del genere umano, come fatto anche biologico, ci mantiene appunto al livello della Terra e sostanzialmente si presenta come sostituzione di individuo ad individuo, e prima ancora nell'individuo, sostituzione delle parti dell'individuo divenute vecchie e caduche con altre nuove, nel momento in cui ci si muova nell'ambito dell'anima, noi ci troviamo di fronte alla singolarità irriducibile dell'anima. L'anima è immortale, ma è non solo immortale, l'anima è un archè, cioè è qualcosa, come già abbiamo detto, di cui non c'è nulla prima. Quindi l'anima è anche un'anima increata. E quindi, come capite, qui si apre un'altra via, che è quella che adesso recupera, rettifica e in un certo senso proprio ristruttura, riformata, potremmo dire con un termine dei nostri giorni, la stessa dimensione dell'eros pederastico. Perché allora Eros diventerà una via che porta l'anima a partorire nel bello. E si tratterà allora di sapere interpretare il senso in via via in crescita, e quindi nella metafora in salita, di questa spinta. In altri termini, come abbiamo detto più volte, ma è così, forse può essere utile ripeterlo, la spinta erotica può essere interpretata in più modi, o se vogliamo, per usare una metafora ancora più semplice, può essere destinata a più livelli. Chi avverte lo stimolo erotico può in un certo senso pensare di saziarlo immediatamente con un accoppiamento. Questo è un modo di rispondere alla spinta erotica, che in realtà comprende in minima parte la natura di Eros. Una comprensione maggiore si ha quando la risposta allo stimolo erotico non va nel senso di una sua neutralizzazione attraverso un tentativo di renderlo sazio, ma ne assume la forza promozionale mantenendo l'intensità del desiderio e scoprendo, per così dire, i livelli in crescita superiori a cui esso chiama. La cosa, a ben vedere, può essere utile ricordarlo, riguarda il rapporto con le immagini e conseguentemente con quel poiein, che è il poiein delle immagini, che è ciò che comprende tra l'altro ciò che noi e già i greci all'epoca, distinguendolo da altre forme di poiein, chiamavano poesia. Le immagini e le parole dei poeti vanno bene quando non inducono a fermarsi, quando, per dir così, non soddisfano, ma promuovono la salita. Le immagini che fingono di essere il termine ultimo della conoscenza hanno una funzione perversa, su di esse cade appunto, come vi dicevo, la damnatio della politeia, della repubblica, ovvero sia sono copie delle cose che sono a loro volta copie delle idee, quindi sono degradazione, mimesi della mimesi. Ma quando l'immagine non pretende di essere la conclusione dello sguardo che le viene dedicata, ma diviene stimolo a un'ascesa, cambia il suo significato, cambia il suo ruolo. E quindi non è un caso che nella descrizione di Diotima il partorire nel bello secondo l'anima diventi quella che potremmo definire, anzi che senz'altro possiamo definire, la via della differenziazione noetica, ovvero sia della scoperta dell'idea, e attraverso la scoperta del fatto che la bellezza è idea, la scoperta delle idee. Quindi progressivamente l'assecondare la spinta di Eros, quanto più essa è la spinta di Eros che rende generatori nell'anima, porta ad assumere una postura che è quella del filosofo. Ora, è chiaro, possiamo dirlo come un'indicazione di comodo per una sorta di momento di ricapitolazione, è chiaro che tutto l'itinerario che stiamo descrivendo va da una fase iniziale di forte densità materiale, perché stavamo parlando di corpi ovviamente, no? E il corpo dal punto di vista Platone è il prodotto di quella caduta nell'anima, nella condizione terrena, che fa sì che l'anima gredi attorno a sé questo suo involucro, carcere per tanti versi, che è il corpo. E progressivamente si va in direzione di quello che potrebbe sembrare, in parte è, una smaterializzazione. Nel senso che, come vedremo anche adesso, lo stesso parto dell'anima nel bello procede secondo una scala, per dir così, di qualità che va in direzione di una progressiva evanescenza del prodotto là dove lo si attenda, appunto, secondo l'immagine del parto, come qualcosa che si stacca da chi lo produce. Anche qui, come vi anticipavo, progressivamente abbiamo un'estinzione della dimensione del poiein. Ma vediamo, per essere allora più concreti, come si sviluppa il discorso di Diotima. Ed è sintomatico che nel momento in cui si cambi marcia, per così dire, cioè ci si allontani secondo un indirizzo preciso, quello verso l'alto, dalla dimensione della generazione come riproduzione fisica umana, Diotima dichiari di voler sospendere in qualche modo quella sorta di sua anticipazione del metodo maieutico che sarà di Socrate, in un certo senso come alludendo a una difficoltà che avrebbe Socrate di seguirla secondo quella modalità nel ragionamento che adesso è necessario compiere, e quindi si fa carico direttamente della rivelazione di quello, una vera e propria rivelazione, della mostrazione, della, perché è proprio il contenuto di un suo dichiarare, della mostrazione di quello che è il vero centro di questa dottrina, e quindi di portare il discorso sino a quel punto in cui apparentemente almeno non vi sarebbe altro da dire sulla natura d'amore, perché effettivamente la natura d'amore sarebbe stata compiutamente ostensa, mostrata. Anche se, come vedremo, la logica del dialogo, e questo è un aspetto su cui forse dovremmo soffermarsi in generale, ci presenta questa soluzione come un problema da esplorare, per così dire, attraverso un ulteriore sviluppo dove le risorse di ciò che noi chiameremmo filosofia e letteratura si intrecciano più che mai in una complementarietà indissolubile. Perché quando alla fine vedremo appunto che il vero parto nel bello è il parto dell'uomo virtuoso, e l'uomo virtuoso è anche il filosofo, si tratterà di capire ciò che questo significa. E capire ciò che questo significa è in un certo senso l'essere ciò che questa rappresentazione ci propone. E non a caso tutta l'ultima parte del dialogo, quella in cui vedremo già forse oggi, forse cominceremo domani, vedremo introdurre la figura di Alcibiade, rappresenta, come possiamo dire, la geniale esplorazione della complessità di quella che potrebbe sembrare alla fine del discorso di Diotima una conclusione che possa essere archiviata nell'orizzonte di un puro sapere, o per meglio dire di un sapere che ha la forma di un saputo. Di una conclusione che finalmente ci libera dalla fatica che ci ha comportato il raggiungerla. Ecco, il dialogo, come vedremo, non consente, almeno a mio avviso, di pensare ad una conclusione, per così dire, pacificante, o per meglio dire una conclusione che si traduca in una statica felice. La conclusione, in un certo senso, come vedremo, introduce in un certo senso implacabilmente ad una pratica la cui continuità deve in qualche modo essere il massimo confronto con la dimensione eterna che abita il cuore del nostro presente. E come vedremo, ovviamente, molto, anzi quasi tutto di questo discorso si consuma attraverso la progressiva mostrazione della natura di Socrate. Ma procediamo in questa direzione con calma, e con calma entro certi limiti. Risentiamo per un momento la voce di Diotima. In verità, disse, chi procede per la giusta via verso questo termine bisogna che incominci fin da giovane ad avvicinarsi ai corpi belli. E in primo luogo, se chi gli fa da guida lo guida bene, bisogna che ami un corpo solo e in quello generi discorsi belli. Poi bisogna che capisca che la bellezza presente in un corpo qualsiasi è sorella della bellezza che è in un altro corpo, e che se si deve tenere dietro a ciò che è bello per la forma, sarebbe una grande insensatezza credere che non sia una identica la bellezza che traluce in tutti i corpi. E dopo che ha capito questo, deve farsi amatore di tutti i corpi belli e moderare l'eccessivo ardore per un solo corpo, facendone poco conto e giudicandolo una piccola cosa. Ecco, devo dire che ne avremmo effettivamente per sviluppi molteplici. Beh, la prima, anche che riguardino al di là di Platone, non dirò gli effetti di questa sua argomentazione, ma senz'altro, come possiamo dire, qualcosa che sta in continuità con il discorso che qui viene fatto e che ritroviamo in luoghi diversissimi della tradizione letteraria e della tradizione di pensiero. Insomma, primo aspetto che risulterà evidente: Diotima, anche qui, sta in qualche modo procedendo in una direzione che potremmo dire, per più versi, smaterializzante. Innanzitutto, primo elemento, se chi deve andare verso una retta, un retto intendimento dello stimolo erotico è ben guidato, questo mette in campo la dimensione dell'amore pederastico, che, come abbiamo visto, il contesto, diciamo, socio-antropologico, se vogliamo, in cui l'Atene, la Grecia del tempo, con varie forme, come si è ricordato, gestisce questo momento così essenziale di una pedagogia. L'amore pederastico diviene il modo in cui vi è un investimento, noi diremmo oggi, potente, sociale, nella valorizzazione della crescita dei giovani. Cioè, alla domanda come si imparano le cose importanti, la risposta diventa evidentemente qualcuno te le insegna, e il modo in cui si se le insegna in questo contesto sta nel fatto che alcuni un po' più anziani, presi da una forte attrazione per dei giovinetti, insegnino ai giovinetti tutto quello che possono essere, che può essere loro utile, ricavando stimolo dall'interlocuzione per accrescere la loro stessa conoscenza e farla crescere originalmente nel individuo amato. Quindi, se ovviamente questa relazione è ben concepita, cioè quando sostanzialmente questa relazione non viene risolta più semplicemente all'interno di un accoppiamento sessuale, allora abbiamo questo percorso. Chi è ben guidato scopre la bellezza in un corpo e inizialmente identifica quel corpo con la bellezza. E si dedica esclusivamente a questa persona che per lui è la coincidenza tra la bellezza e la possibilità di accedervi. Riprenderemo questo riferimento appena avremo terminato una prima scansione di questa fase, insomma. Dopodiché, però, il nostro deve progressivamente accorgersi che la bellezza non c'è soltanto in questo corpo, ma ce n'è anche in altri. E allora deve progressivamente capire che la bellezza è esattamente qualcosa che appartiene, che è propria di più corpi e che proprio per questo non può essere identificata con un corpo. E quindi non c'è un vero rapporto con la bellezza se la bellezza viene vincolata a un corpo solo. Solo nel momento in cui la si ritrova in più corpi e si capisce che è la stessa bellezza che è presente in tutti i corpi, si sta effettivamente comprendendo la bellezza. E questo evidentemente comporta un effetto temperante e moderatore. Ovvero sia la cosa che abbiamo detto in precedenza. Fraintende Eros chi pensa che Eros consista in una spinta a saltare addosso a qualcosa per possederla. La bellezza non può essere posseduta in questo modo. E quindi nel momento in cui il possesso non sia possibile, il riconoscimento del fatto che la bellezza chiami a un livello superiore a quello del possesso produce un effetto che noi potremmo chiamare etico. Perché chi riconosce che la bellezza è fraintesa nel momento in cui è identificata con un unico corpo diviene capace di governare l'istinto che lo porterebbe a spendersi, per così dire, con un unico corpo. E quindi in questo senso, il riconoscimento che la bellezza è un elemento comune a tutte le cose belle diventa anche il principio di un comportamento che può essere visto in molti modi. Vedremo tutta l'ultima parte del dialogo che su questo si dibatte in maniera particolarmente intensa. Perché? Perché evidentemente qui sta cominciando a costruirsi quella che sarà poi l'immagine di Socrate. Il Socrate impassibile in un certo senso. Il Socrate che resta sempre sereno e imperturbabile, il Socrate che non è scalfibile dalle provocazioni erotiche, nel senso banale dell'espressione. Qualcosa che non a caso, come vedremo, a qualcuno dei suoi allievi più intelligenti e meno sottomessi potrà sembrare qualcosa di invivibile, di supremo, di perfetto, ma di irrespirabile. E in un certo senso potremmo dire qualcosa che effettivamente porta alla cicuta, più ancora che per la sua sovversività, perché probabilmente solo la morte è il suggello di una simile perfezione. E solo l'impassibilità rispetto alla morte, anzi, la morte come emancipazione dalle fatiche, dalle sofferenze che sono implicite nella militanza, soprattutto se giustamente intesa, giustamente orientata, nello spazio che ci viene aperto dal daimon Eros. Restare perennemente nella contemplazione delle idee, cioè essere sempre perennemente filosofante, vuol dire anche evidentemente essere sempre così meravigliosamente distaccati da ciò che è corporeo. O per meglio dire non dipendenti da esso. Come sappiamo, Socrate non è una scelta nel senso banale dell'espressione. Beve, mangia, fa letteralmente di tutto, tra l'altro ha anche moglie, come sappiamo, anche dalla cattiva fama che circonda la povera Santippe, la quale evidentemente ci viene appunto rappresentata come infastidita da questo dedicarsi di Socrate perennemente a un'attività pedagogica invece di occuparsi dei casi suoi di carattere domestico, ma non dipende da nulla di questo. La povera Santippe sbraita, ma Socrate fa quello che vuole. Alcibiade tenterà di avere un rapporto sessuale con lui più volte, andando costantemente in bianco, e tutti gli altri costantemente, che vorrebbero tirare Socrate dalla loro parte, dovranno costantemente sempre constatare che Socrate va dove deve andare e dove indica anche a loro di andare se sono capaci di farlo. Insomma, come possiamo dire, alla fine di questo percorso potremmo dirlo, c'è l'emancipazione dalla vita. Dalla opacità in cui è immerso lo sguardo, in qualche misura ancora compromesso con il corpo. Ma è proprio così Platone? Beh, andando avanti vedremo un po' di complicare in parte le cose. Ora, quindi, l'esito per il momento indicato estremo è appunto che chi comprende allora che la bellezza è trasparente in tutti i corpi, e questo è uno spunto interessante che potrebbe essere ulteriormente valorizzato, perché qui sembrerebbe prevalentemente che si voglia dire che si passa dal molteplice all'unità dell'idea di bellezza. E quindi anche progressivamente, dopo aver sfruttato il fatto che questa idea, unica tra tutte le idee, ha la caratteristica di avere una dimensione sensoriale, perché le idee non hanno corporeità né colore né tatto. La bellezza sì, perché alla bellezza inerisce il fatto di poter essere sensorialmente asperita. Ecco che in realtà a questo punto la bellezza abbia finalmente perso il suo aspetto esteriore. Se arriviamo all'idea di bellezza, certo riusciamo anche in qualche modo a coglierne l'aspetto più intrinsecamente luminoso, quello appunto che la fa rilucere al di là di qualsiasi corpo. Però nello stesso tempo abbiamo anche un altro aspetto che non mancherà di avere una sua grande importanza nelle vicende culturali successive. Beh, questa luce è anche questa bellezza è anche quella che allora si può cogliere però in tutti i corpi. Ecco che in un certo senso questa bellezza, progressivamente crescendo in direzione ideale, va ad abitare lo sguardo più che il contenuto della visione. Se la bellezza, come vedremo, è la caratteristica dell'uomo virtuoso, beh, la bellezza diventerà soprattutto una qualità del suo sguardo, la sua capacità di vedere anche il bello dovunque, perché se per un verso c'è il distacco dai singoli corpi, non è più il singolo corpo che mi prende, perché riconosco che la sua bellezza è un riflesso che io trovo in tantissimi altri corpi, però questo significa allora che in tantissimi altri corpi, forse in una qualche misura in tutti, io posso vedere la bellezza. E questo potrebbe anche portare, per così dire, a uno sviluppo diverso, a una disponibilità amorosa, non possessiva, ma estremamente coinvolta veramente con tutti. Ma su questo per il momento non possiamo insistere troppo. Un altro aspetto che dobbiamo tenere presente in ciò che abbiamo letto è che, come possiamo dire, il coglimento della bellezza nella pluralità dei corpi può anche in qualche modo allora presentarsi come una via diversa da quella filosofica, una via squisitamente etico-estetica in qualche modo, quella che in qualche modo si fa ricerca nel rapporto amoroso dell'incontro con la bellezza e conseguentemente, come possiamo dire, con la ricerca del più alto numero di incontri. E insomma, in un certo senso, sarà la dimensione di Don Giovanni, il quale a suo modo è sempre fedele alla intensità amorosa dell'incontro, che proprio per questo continuamente si riproduce. E come avrebbe come gli farà dire da Ponte in Mozart, chi con l'una è fedele, con le altre è crudele. Le donne poi che intendere non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Detto con elegante allure metastasiana e con palese compiacimento per il cinismo dello splendido autore del libretto del Don Giovanni, ma pone esattamente questo problema. La fedeltà alla bellezza diventa infedeltà al singolo, perché è fedeltà alla singolarità dell'incontro. Insomma, lo dirà anche Goethe, quando uno si innamora eternamente, ma certo che si innamora eternamente, fin quando è innamorato eternamente, e poi si innamora eternamente di qualcun altro. E la cosa può essere vista come puro cinismo, ma non è esattamente così, insomma, no? Credo di aver già ricordato in un qualche altro mio corso, è un versante cinefilo che forse apparirà, forse no, in questo corso prima della fine, ad una situazione che io ricordo assolutamente però come didattica sotto questo profilo, di un vecchio film di Vincente Minnelli. Qualcuno di voi ha presente questo nome, forse per motivo della figlia, Liza Minnelli, che era figlia appunto sua e di Judy Garland, ma Vincente Minnelli è stato un grande regista, immenso regista hollywoodiano, quindi anche, come possiamo dire, per molto tempo visto come tutti i grandi registi che hanno lavorato a Hollywood, anche giustamente, come una parte di una grossa industria e quindi non come un autore. L'intelligenza profusa nel suo sguardo cinematografico depone in una direzione completamente diversa e poi, come possiamo dire, domare i marosi della produzione hollywoodiana è sempre una cosa che dimostra un'immensa genialità, insomma. Hanno avuto i loro problemi anche migliori, basta pensare a Orson Welles o a Hitchcock che produceva costantemente microframmenti dei giornalieri per impedire che la produzione ci mettesse sopra le mani senza la sua mediazione. Comunque, dicevo, in questo film, qui che si intitola Gigi, forse qualcuno di voi l'ha visto, tratto ovviamente da un musical che è tratto da un romanzo di Colette, è stata una scrittrice importante del primo Novecento francese, è interpretato ancorché ad Hollywood da un pacchetto di mischia di grossi attori francesi, Louis Jourdan, Leslie Caron, e soprattutto, per ciò che interessa adesso, il grande Maurice Chevalier. Nella vicenda, Chevalier è un vecchio bon vivant che vive appunto a Parigi, ha passato tutta la vita a farne di tutte, ovviamente, sempre con grande piacere, souplesse, eleganza, insomma, vedendo di trar piacere da tutto senza far troppo male a nessuno. E a un certo momento incontra una sua antica fiamma, di cui non ricorda assolutamente niente in realtà, perché una delle 1003, per dirla con Don Giovanni, lei invece gli è rimasta sempre legata affettivamente a lui. E abbiamo un duettino cantato ovviamente tra i due, in cui lui le dice di volta in volta: sì, ti ricordo benissimo, ci siamo visti a, e dice il nome di una città, e quell'altra le dice: no, non era quella, era l'altra. Sì, ricordo, avevi un vestito e così, no, non l'avevo, era di un altro colore. Alla fine arriva addirittura: i tuoi splendidi occhi azzurri, no, sono bruni. Non ne azzecca una, capite, no? Palesemente non ricorda niente. Però ad ogni correzione dell'anziana signora, lui risponde con un sorriso gigantesco, che era il famoso sorriso di Maurice Chevalier: I remember it well. Sì, ricordo benissimo. Appena dimostrato di non ricordare niente, eppure con una faccia da schiaffi infinita, dice: sì, ricordo benissimo. E la sua interlocutrice chiaramente ci sta, perché non fa che mentire, ma il suo sorriso è quello di quella volta e il sorriso è sincero. Il suo desiderio di piacere, il suo desiderio di accostarsi felicemente a qualcun altro è rimasto intatto, continua ad essere quel ciarlatano che è sempre stato, capace proprio per questo però di dare anche felicità in qualche, per qualche momento a coloro a cui si rivolge. Vabbè. Devo dire, mi sembra una situazione interessante, no? Anche perché, come possiamo dire, ci ricorda che per quanto possa essere eccezionale lo sforzo di sincerità, noi non possiamo anche che mentire ogni volta che parliamo, e che quindi la nostra sincerità può essere integrata da quella disponibilità al rischio che è implicito nel lasciarsi guardare mentre si parla, e lasciare che noi si dica, al di là di ciò che vogliamo dire, qualche cosa che è sempre e soltanto l'altro che può percepire e capire con una sua iniziativa interpretativa, insomma. Ma questo è un altro discorso. E quindi comunque ritorniamo a Sosima, regalerò una bambolina con l'effigie del rettore a chi ha capito il senso di questo lapsus. Ho detto Zosima invece di Otima, attendo eventualmente segnalazioni di interpretazioni, ma dice appunto di Otima: dopo di questo dovrà ritenere la bellezza che è nelle anime come di maggior valore rispetto a quella che è nei corpi. E perciò, se uno ha un'anima bella ma un piccolo fiore di bellezza fisica, dovrà essere pago di amarlo, prendersi cura di lui e partorire e ricercare discorsi che siano capaci di rendere i giovani migliori. Quando si è compresa la natura della bellezza del giovine amato, il primo sviluppo corretto consiste nel operare per migliorarlo. E in questo modo egli sarà poi spinto a considerare il bello che è nelle varie attività umane e nelle leggi, e a vedere che esso è sempre tutto quanto congene a se stesso, in modo da rendersi conto che il bello che concerne il corpo è una piccola cosa. Allora, la bellezza che ritroviamo in un corpo è poca cosa rispetto alla bellezza che noi possiamo ritrovare in ciò che si può fare come uomini. a patto di essere, come abbiamo sempre detto, sostenuti dalla mania divina. E difatti, dopo le attività umane bisogna che venga condotto alle scienze affinché possa vedere anche la bellezza delle conoscenze. E guardando alla bellezza ormai a grande raggio, non più amando come uno schiavo la bellezza, ciò che ci consentirà poi di riprendere questo tema, che è in una sola cosa, ossia la bellezza di un giovanetto, di un uomo, di un'unica attività umana, non sia più, servendo a quello, un uomo da poco e di animo meschino, rivolto invece lo sguardo al vasto mare del bello e contemplandolo pastorisca molti discorsi belli e splendidi e pensieri in una filosofia senza limite, fino a che, essendosi in questo modo rafforzato ed essendo cresciuto, saprà vedere una conoscenza unica come questa che riguarda il bello di cui ti dirò. Sta per arrivare una rivelazione, per così dire, qualcosa a cui si accede di un balzo, cioè non attraverso una mediazione logica. E quindi qualcosa che non fa parte, per così dire, dei prodotti ordinari della concatenazione del discorso, ma è ciò che in un certo senso ci fa balzare alla sua stessa origine, alla sua stessa possibilità. Però, prima di arrivare a questo, come vedete, abbiamo una faccia ulteriore di questo progressivo distacco dai corpi. Ed è essenzialmente il fatto che, allora, anche nel momento in cui si riconosca la bellezza nelle attività umane, si riconosca la bellezza nelle scienze, si riconosca la bellezza in tutto ciò che si può fare, la cosa essenziale è il non divenirne dipendente, non divenirne servo. E qui, come capite, siamo all'altezza di una questione importante per ciò che riguarda la letteratura, perché qui ciò che ci si chiede, dice, è che amore, se ben, interpretato, ovvero proprio se si segue la mania divina, comporta che ci si dia pienamente a, scusate, che ci si dia pienamente in un certo senso a se stessi, dove il darsi a se stessi significhi darsi alla propria realizzazione come uomo virtuoso, ma darsi alla propria realizzazione come uomo virtuoso significa darsi pienamente alla contemplazione, per così dire, attiva delle idee. Questo significa anche evidentemente distacco da tutto ciò che pure abbiamo fatto partorendo nel bello. Così come i corpi sono poca cosa rispetto alla bellezza, anche tutte le cose belle che si possono produrre nella conoscenza, nel sapere, sono poca cosa rispetto alla pura contemplazione della bellezza stessa. Questo introduce, dicevo, un tema importante, perché e allora doveva finire la servitù d'amore, l'amore come ciò che lega, l'amore come ciò che cattura, l'amore che è come qualcosa per cui alla fine si preferisce il proprio disastro piuttosto che il distacco. L'amore che in un certo senso porta necessariamente alla morte e che in un certo senso è già un'anticipazione di morte. L'amore che è esperienza struggente. E l'amore che diventa passione incatenante. Qui Socrate, per così dire, è esattamente colui che sa sacrificare tutte queste dimensioni a una passione più alta che, in questa nella sua prospettiva, ad un tempo stesso prevede una dedizione totale, ma una dedizione totale a quella che diventa anche una totale libertà.
Ma
insomma, sì, tanto per fare un'altra citazione scontata, non so se qualcuno di voi lega ancora George Bernard Shaw, è stato un grande, a suo modo, un grande e a tutto sommato simpatico, autore drammatico, fine 8, primi 9, in inglese ma irlandese, quindi come tutti gli irlandesi, ferocemente anti-inglese, utilizzando però meravigliosamente la lingua inglese, insomma, Swift e compagnia cantante, che in Man and Superman, uomo e superuomo, rimette nel 10, rimette in campo il personaggio di Don Giovanni. A un certo momento Don Giovanni va nell'oltretomba e nell'oltretomba scoprono che per punizione lo mandano in paradiso. E glielo spiega proprio il commendatore, la statua, no? Che nella tradizione da Tirso de Molina a Molière a Goldoni e a Mozart e da Ponte, no? lo trascina all'inferno. E lì apprende sostanzialmente la verità. In paradiso ci sono solo gli inglesi. Perché gli inglesi credono che le persone per bene debbano andare in paradiso. Allora, visto che sono assolutamente conformisti, vanno in paradiso. Ma tutti gli altri, compreso il commendatore, stanno all'inferno, dove si fanno grandi orgie, ci si diverte con le belle peccatrici e non si fa che bere, mangiare e stare splendidamente. Insomma, la dimensione della servitù d'amore, l'amore di sfacimento, l'amore, per intenderci, quello di cui forse ha parlato nel contesto dell'Occidente latino con suprema efficacia Guido Cavalcanti. L'amore che è letteralmente analisi dell'anima, nel senso di scioglimento, e che produce un'aristocrazia del sentire che è accettazione piena e a suo modo virtuosa di questo dissolvimento. E beh, tutto questo ci porta in direzione di quello che è il grandissimo Stendhal, forse qualcuno di voi ha letto la Chartreuse di Parma, Le Rouge et Le Noir, forse magari però qualcuno ha letto un suo, chiamiamolo saggio, ma come sempre Stendhal è semplicemente Stendhal, riproduce la sua incredibile qualità di scrittura e la sua capacità di inventarsi qualsiasi cosa che in qualche modo faccia gioco alla sua geniale invenzione, quello splendido saggio che si intitola De l'amour, l'amore, no? E dove non a caso è analizzato la coppia, forse già vi dicevo, amour passion, amour goût, amore passione, amore gusto, ovvero sia la dimensione galante, giocosa, agile, disincantata ma affettiva dell'amore e l'amore passione. L'amore che immediatamente, come possiamo dire, adesione a un sentimento estremo, incompatibile con la vita, l'amore delle tragedie. Allora tutta questa dimensione è una dimensione che in un certo senso sarà rivendicata dalle grandi tradizioni letterarie per un verso e con un viraggio che adesso non possiamo stare ad analizzare dalle grandi tradizioni mistiche. Perché quello mistico è un amore sfrenatamente passionale. E non a caso stimmati visioni, sudorazioni, piaghe. Bene, ora però torniamo ancora alla nostra Diotima. Ora disse: cerca di fare attenzione quanto più ti è possibile. Chi sia stato educato fino a questo punto rispetto alle cose d'amore, contemplando una dopo l'altra nel modo giusto le cose belle, costui, pervenendo ormai al termine delle cose d'amore, scorgerà immediatamente qualcosa di bello, per sua natura meraviglioso. Proprio quello, Socrate, a motivo del quale sono state sostenute tutte le fatiche di prima. Pantesponoino, tutte le fatiche. Quindi ci sarà appunto un punto in cui giungiamo là dove è stato promosso il movimento che ci ha portato verso questo punto. In primo luogo qualcosa che sempre è, che non nasce e non perisce, né non cresce né diminuisce. Non nasce, non perisce, non cresce, non diminuisce. È esattamente la negazione di cos'è di ciò che è la vita del corpo, no? Quale nasce e muore, cresce e poi decade. Qualcosa che non ha nulla a che fare con la temporalità che è implicita nel corpo. E inoltre non è da un lato bello e dall'altro brutto, né talora bello e talora no, né bello in relazione a una cosa e brutto in relazione ad un'altra, né bello in una parte e brutta in altra parte, né in quanto bello per alcuni e brutto per altri, che sono esattamente tutta una serie di situazioni che si trovano lungo il percorso che va dal basso all'alto, no? E neppure il bello si mostrerà a lui come un volto. Cioè, come vedete, progressivamente, nel momento in cui si arriva alla realizzazione di questo percorso, si mostra l'origine stessa del percorso e il percorso tendenzialmente si abolisce. Le tipiche situazioni in cui, come possiamo dire, veniamo affidati alla metafora di una scala, ma quando siamo in cima alla scala scopriamo che non c'è nessuna scala, che la scala è soltanto una rappresentazione, per così dire, didattica, che vige fino a quando si è nella dimensione sottostante al luogo supremo a cui ci si è attestati. Su questo vi ricorderò alcune cose già dette tra un attimo. E neppure il bello si mostrerà a lui come un volto o come delle mani, né come alcun'altra delle cose di cui il corpo partecipa, né si mostrerà come un discorso o come una scienza, né come qualcosa che è in qualcos'altro, ad esempio in un essere vivente, oppure in terra o in cielo o in qualcos'altro, ma si manifesterà in se stesso, per se stesso, con se stesso, come forma unica che sempre è. Invece tutte le altre cose belle partecipano di quello in modo tale che anche se esse nascono e periscono, quello in nulla diventa maggiore o minore, né patisce nulla. Allora, questo in qualche modo è l'esito. Qualcosa di eterno, in altri termini, no? Qualcosa che non nasce né perisce, appunto, e soprattutto che non è bello parzialmente, né nel tempo né nello spazio, e soprattutto qualcosa che non si mostrerà in forma umana o non si mostrerà attraverso nessuna evocazione della dimensione corporea, e nemmeno come nemmeno attraverso quelli che sono i prodotti più elevati dello spirito, come i discorsi efficaci, giusti, o la scienza o qualcos'altro, ma soltanto in se stesso, per se stesso, con se stesso, come forma unica che sempre è. Quindi il bello, che intanto è la possibilità che le cose vengano viste come belle. Quella bellezza che consente che si veda la bellezza, che si riconosca la bellezza, ma che in un certo senso potremmo dire, azzardando un po', è contemplata, ma proprio per questo contemplata senza poter essere vista come qualcosa che è proprio di un vedere, qualcosa che abbia in qualche modo, qualcosa che ricordi un corpo, che sia almeno oggettivabile. E allora, no, allora a questo punto questa contemplazione è in realtà un modo della mente di chi contempla. È lo sguardo di chi contempla, è l'origine stessa di ogni vedere. Se noi arriviamo alla radice stessa del nostro vedere, vediamo rettamente la purezza del vedere. E il teorein è contemplare un eterno che in quanto eterno è statico, oppure è essenzialmente contemplare l'Eterno come qualcosa che è radicalmente ulteriore alla durata, ci riconsegna proprio per questo alle dimensioni del tempo, però a partire da uno sguardo che le abita oltrepassandole. In alcune delle tradizioni sufiche, forse più filosoficamente avanzate, che devono molto anche loro alla tradizione platonica, platonismi si diffondono nelle direzioni più diverse, insomma, no? Le grandi tradizioni filosofiche ebraiche e arabe ne sono largamente piene, esattamente come lo è la nostra vicenda, insomma, no? Tanto è vero che, come possiamo dire, queste diverse tradizioni filosofiche tra di loro potrebbero dialogare dal punto di vista della risorsa concettuale che le anima in maniera molto libera ed efficace, non coincidendo, ma certo intendendosi. E sì, dicevo, in certe tradizioni sufiche, la condizione dell'insegna, cioè essenzialmente della perfezione della fede, coincide con quella condizione con la quale chi vi è giunto guarda le cose con lo sguardo di Dio. E quindi con lo stesso distacco e la stessa affezione, che è propria dello sguardo divino, che è amoroso nei confronti di qualsiasi cosa e non dipendente da nulla. Lo dico perché tutto sommato la distanza è immensa, ma è una distanza che ci consente di vedere delle corrispondenze. Il che consente, non a caso, a Diotima di operare una sorta di rapido riassunto di tutto il percorso compiuto, forse conviene rileggerlo. E quando uno, partendo dalle cose di quaggiù mediante l'amore dei giovinetti, in modo retto, sollevandosi in alto, comincia a vedere quel bello, egli viene a raggiungere in un certo senso il termine. Infatti la giusta maniera di procedere da sé o di essere condotto da un altro nelle cose d'amore è questa: prendendo le mosse dalle cose belle di qua giù, al fine di raggiungere quel bello, salire sempre di più, come procedendo per gradini, la scala che vi dicevo, da un solo corpo bello a due, e da 2 a tutti i corpi belli, e da tutti i corpi belli alle belle attività umane, da queste alle belle conoscenze, dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che è conoscenza di null'altro se non del bello stesso, e così giungendo al termine conoscere ciò che è il bello in sé. Ma conoscere il bello in sé significa anche assumere una qualità coerente col fatto di essere chi vede il bello in sé. E in questo momento della vita, caro Socrate, disse la straniera di Mantinea, che più di ogni altro è degno di essere vissuto da un uomo, sia il momento in cui l'uomo contempla il bello in sé, e se mai ti sarà possibile vederlo, ti sembrerà ben superiore all'oro, alle vesti, anche ai bei ragazzi e ai bei fanciulli, vedendo i quali ora tu ne rimani turbato e sei disposto, e tu e molti altri, pur di poter solo vedere l'amato, a stare sempre insieme a lui, se fosse possibile a non mangiare e a bere. Che cosa dunque noi dovremmo pensare, disse, se ad uno capitasse di vedere il bello in sé assoluto, puro, non mescolato, non affatto contaminato da carni umane né da colori e da altre piccolezze mortali, ma potesse contemplare come forma unica lo stesso bello divino? O forse tu ritieni, disse, come vedete qui parla di Ottima, Socrate ascolta, anche se poi è lui a raccontarcelo. O forse tu ritieni, disse, che sarebbe una vita che vale poco quella di un uomo che guardasse là e che contemplasse quel bello con ciò con cui si deve contemplare e rimanesse unito ad esso? Non pensi piuttosto, soggiunse, che qui, guardando la bellezza solamente con ciò con cui è visibile, costui partorirà non già pure immagini di virtù, dal momento che non si accosta ad una pura immagine di bello, ma partorirà virtù vere dal momento che si accosta al bello vero. E non credi che generando e coltivando virtù vera sarà caro agli dèi? E sarà, se mai lo fu un altro uomo, egli pure immortale? Allora, contemplando il bello in sé, l'uomo si ricongiunge con la sua anima immortale senza più disavanzi, senza più filtri, senza più appesantimenti. E conseguentemente il suo rapporto con le virtù non sarà più un rapporto con delle immagini di virtù, ma essendo un rapporto col puro bello stesso, sarà la realizzazione piena delle virtù. Come vedete, qui si compie questo percorso che progressivamente toglie l'oggetto e ci riporta totalmente sul soggetto. Fino a quando si può contemplare, si può ancora pensare di contemplare il bello come un qualcosa? Non siamo ancora arrivati. Siamo arrivati nel momento in cui il bello è divenuto qualcosa attraverso cui si vede e qualcosa che diviene la forma stessa realizzata al più alto grado dell'uomo che ha riconquistato pienamente la propria condizione di anima immortale e che è divenuto nella perennità del suo operare filosofico l'uomo virtuoso e l'uomo immortale. È un paradosso, perché questa via che progressivamente allontana da ogni determinazione particolare sembra anche essere la realizzazione dell'eternità del singolo. E questa è una cosa sulla quale è interessante riflettere, perché ci riporta per l'appunto alla dimensione del rapporto mitos-logos. Perché, come possiamo dire, la via è la via verso una verità che abolisce ogni particolarità, ma il luogo in cui questo effettivamente si realizza è la concretezza dell'uomo virtuoso. È tutto sommato una dimensione che è quella della pratica virtuosa e della pratica della filosofia. Quindi, in un certo senso, la via che porta verso una verità che non è di nessuno perché è solo la verità, è sempre la via di qualcuno. Per poter essere radicalmente al di là di qualsiasi particolarità, è sempre anche concretamente una vicenda singolare. E questo, in un certo senso, come possiamo dire, rappresenta un elemento di complessità, ma anche, come possiamo dire, forse un aspetto in cui si può avvertire, come possiamo dire, la difficile esauribilità del rapporto con il lascito platonico, insomma. Platone, in un certo senso, salta sempre fuori da tutti i platonismi, così come ciò che è protagonistico nei vari platonismi finisce sempre per essere ulteriore rispetto alla loro ricapitolazione schematica, proprio perché ciò che è effettivamente, originalmente singolare in un'esperienza di pensiero finisce sempre per riaprirsi come una possibilità presente al di là della ricapitolazione di ciò che in esso si sarebbe già detto. Ma vediamo come conclude Socrate il suo discorso. Queste cose, Fedro, e voi altri, mi disse Diotima, e io ne rimasi persuaso. E così persuaso, pepeismenos. Trascuriamo. E così persuaso cerco di persuadere anche gli altri che per raggiungere questo possesso non si persuaso qui è anche in qualche modo qualcosa che va al di là della pistis, cioè della fede, eccetera, è l'essere pienamente identificato con questo sapere. E quindi è la persuasione come condizione di illuminazione avvenuta e operante. Non a caso sarà il termine utilizzato dal geniale e un po' estremista laureando Michel Stetter, no, per indicare il nodo decisivo della sua riflessione, no? Persuasione, la retorica, ricorderete, no? Va bene. E così persuaso, cerco di persuadere anche gli altri che per raggiungere questo possesso non si potrebbe facilmente trovare per la natura umana un collaboratore migliore di Eros. Come dire, allora, tutta la pratica socratica, che è una pratica erotica, che mette in campo tutto questo persiflage erotico tra Socrate, Agatone e Alcibiade, si riassume in questa formula. Socrate, a partire dalla qualità del suo vedere, che è il prodotto del suo continuo filosofare, cerca di trasmettere agli altri questa stessa persuasione, e per farlo non ha miglior collaboratore di Eros, ovvero sia solo Eros può portare in questa direzione. Di qui la sua pratica didattica pederastica, in un certo senso, il suo rapporto con i suoi allievi, che è un rapporto erotico. e perciò dico che ogni uomo deve onorare Eros, e io stesso onoro le cose d'amore e in esse mi esercito in modo notevole ed esorto anche gli altri a fare lo stesso, e ora e sempre lodo la potenza e la fortezza di Eros. Questo mio discorso, Fedro, considera se vuoi che sia stato pronunciato come elogio di Eros, se no chiamalo pure come preferisci. Chiamarlo come preferisci. È stato l'elogio di Eros? No, forse non è stato un elogio, proprio perché non ha preso la forma dell'elogio del Dio. È un discorso, accade spesso, nella storia, per così dire, del pensiero. È un discorso che non ha nome in un certo senso, o che in qualche modo non può trovare nome tra i nomi già disponibili. Questo è il suggello della sua novità. Novità che non è soltanto né principalmente sua differenza rispetto alle altre cose che c'erano prima, ma è, come possiamo dire, la sua diversa capacità di produrre effetto, il suo inaugurare un gioco, tra virgolette, nuovo, il suo aprire un'altra dimensione, diversa da tutte quelle che sono state in un certo senso evocate da tutti gli altri, intervenuti. Ora, prima di passare all'ultima fase del dialogo, consideriamo ancora per un istante lo scenario che ci è stato proposto, che è uno scenario, non ripeterò una volta di più, singolare, perché è uno scenario che ha come suo vertice l'abolizione di se stesso. Qui non abbiamo l'iperuranio come nel Fedro, ma abbiamo questa condizione in cui il bello si mostra in se stesso, si mostra in se stesso al cuore dello sguardo, in realtà, di chi lo guarda, di chi guarderà attraverso di lui, e che proprio per questo, come possiamo dire, riduce a piccola cosa, annienta tutta la grande scena dell'ascesa che ha portato sino adesso. Questo ci porta in varie direzioni, in un certo senso ci potrebbe quasi, ma è una suggestione soltanto, essere in qualche modo attratti dall'immagine dell'ultimo Fichte in cui la vita coincide con il vedere, con il vedere, ma non vedere qualcosa, è la fibra del vedere, la luce stessa del vedere che coincide con la vita, una vita che non si sdoppia, che non si replica su se stessa, che non si autoaggettiva, ma è esattamente il suo risolversi in ciò che rende visibile tutto ciò che la compone e che in esso peraltro anche si risolve. Io poi riuscirò a spegnerlo. Dicevo che in qualche modo in esso si risolve. Questo in un certo senso, come possiamo dire, dà a tutto il percorso che giunge a quest'esito l'aspetto anche di una grande narrazione. E di una narrazione che contiene tante possibilità di narrazione. Abbiamo visto, ad esempio, anche se solo in alcuni scampoli, come partendo dalla rappresentazione mitica della nascita di Eros, beh, discorso di Diotima intendo dire, della nascita di Eros da Poros e Primia, si sia arrivato alla descrizione delle sofferenze e degli espedienti dell'innamorato, perché l'immagine in qualche modo di Eros che staziona davanti alla finestra dell'amata, che le inventa tutte pur di poterla raggiungere, no? È esattamente la sinopia di tante cose che troveremo nei racconti, nei romanzi, nei drammi. L'innamorato che deperisce, l'innamorato che trascura l'abbigliamento e il cibo, che gira strasognato, che non sembra ragionare, che viene guardato dagli amici con preoccupazione, perché sembra, come si direbbe noi, fuori di testa, no? C'è già tutto lì sostanzialmente. Però nello stesso tempo, come dicevamo, c'è anche qualcosa di più. C'è la rappresentazione del procedere verso un fine che si dimostrerà alla fine un principio, che per un verso è una grande figura di un racconto mistico, ma nello stesso tempo è anche il palinsesto di un'epica. Pensate a quante epiche in realtà, a quante riprese della forma epica modernamente è innervata a loro modo platonicamente, non sono tutto sommato suggestionate da questo schema, insomma. Se voglio dire, la Gerusalemme liberata, il paradiso perduto, sono grandi quête. Che come avviene per la Ur-Ket, la Ket di Graal, no? Dei grandi ciclo dei romanzi di Landoile, insomma, no? È essenzialmente la descrizione di percorsi che vanno verso un principio da riacquisire. E già abbiamo citato più volte l'importanza in questo senso del racconto gnostico, insomma. Abbiamo tra l'altro citato, ricordate, più volte il Mantic, no? Il disco L'Oggio degli Uccelli di Attor, in sostanza. No? Ecco, questa forma è una forma destinata ad avere una gigantesca importanza. La possiamo ritrovare in una forma, per così dire, anche pura, dichiarata, come ad esempio nel grande appunto Christian Aitodore o Europa, la cristianità o l'Europa di Novalis, no? Che è come l'illustrazione quasi di questo principio a cuore della temperie romantica, ma la possiamo ritrovare, come possiamo dire, in un certo senso criptata o procedente larvata all'interno di tanti romanzi, all'interno di tanti drammi in definitiva, no? Quando sostanzialmente, come possiamo dire, dalla superficie degli eventi tende a uscire come un'anima di ferro, che è in un certo senso qualcosa che non a caso poi ci comunica la sensazione di poter partire da questo per ricostruire una sorta di interpretazione complessiva del testo, insomma, a torto o a ragione, insomma. Ecco. La cosa peraltro che forse vale la pena di notare è che mi sembra che proprio anche il Platone, come possiamo dire, l'esito finale è un esito che in un certo senso produce una superiore certezza, ma non mette, per così dire, banalmente al riparo. Socrate, che è la incarnazione per eccellenza di questo uomo virtuoso, come vedremo, non si rifiuta a nessuno dei rischi, non se ne fa condizionare e indica, l'avete sentito adesso, come il proprio della propria vicenda, il continuo riproporre ad altri una via che porti a una loro sua persuasione. Vabbè, Per oggi basta, domani cerchiamo di andare verso la conclusione del dialogo in modo da passare rapidamente, se ho messo un po' troppo forse, alla poetica di Aristotele, poi procederemo con dei flash più rapidi sulla restante bibliografia.
Grazie, sai invece delle citazioni.